Ma noi ritorniamo al buon Massimo Picozzi.
Allora, Inside Man 2006, Spike Lee il regista, gli interpreti, oltre a Denzel Washington e Clive Owen, c'è anche Jodie Foster e Christopher Plummer, che Plummer, una delle facce più aristocratiche barra cattive, che naturalmente fa l'aristocratico cattivo. C'è anche William Dafoe. L'ho scelto per ultimo.
Tutti scarsi, diciamo,
tutti assolutamente figure di secondo piano.
Credo che però Spike Lee, un po' come Woody Allen, sia uno che quando chiama gli attori a recitare, anche con paghe, diciamo, discutibili, tutti vanno, perché comunque è un regista piuttosto considerato.
Di prima
cinema d'autore,
certamente,
eccetera.
Certamente. Eccetera. Per cui abbiamo questi cinque tizi che entrano alla Chase Bank di Manhattan e arrivano con tutte le loro tute. Che cosa fanno come prima cosa? Obbligano tutti gli ostaggi che ci sono dentro a indossare queste tute. E naturalmente si capisce fin dall'inizio che è un bel trucco per rendere irriconoscibili.
Ma è la stessa idea di Casa di Carta.
Sì, certamente.
Uguale.
No, ma non è la stessa idea di Casa di Carta, è la stessa idea delle rapine vere. Okay. Nel senso che molte delle rapine vere
sono
in realtà nel momento stesso in cui c'hai la possibilità che qualcuno ti inchiodi dietro e di trasformarti da una rapina a una presa di ostaggi, è chiaro che puoi fare due cose. Ricordiamoci che ai tempi della sindrome di Stoccolma, della rapina alla banca di Stoccolma, addirittura quando uscirono i rapinatori cercando poi di allontanarsi, cosa che non riuscirono a fare, si fecero circondare dagli ostaggi. Gli ostaggi accettarono di fare questa cosa come una sorta di scudi umani. Altre situazioni reali, come quella ripresa da Inside Man, addirittura io faccio in modo... Loro sono stati anche più fetenti nel film, perché a un certo punto, senza dire nulla, prelevavano un ostaggio che era appunto bendato con questa tuta, quindi irriconoscibile, lo tiravano fuori da una stanza in cui ce n'erano una decina, per poi tirarlo fuori e rimettersi uno di loro in mezzo agli altri, in modo che nessuno degli ostaggi fosse poi successivamente in grado di dire chi era ostaggio e chi era sequestratore. E quindi io andrei con la seconda parte.
Sentiamo.
Sergente Collins, primo sulla scena. Lei è il negoziatore?
Esatto, Detective Fraser, il Detective Mitchell. Che si sa?
Non molto. Ho visto la banca piena di fumo, la porta chiusa. Ho provato a dare un'occhiata. Un uomo armato ha aperto la porta, mi ha piazzato una 357 in faccia, urlando con non so quale accento che avrebbe ucciso gli ostaggi.
Visto altri uomini?
No, signore, non ho visto nient'altro.
Hai sentito qualcosa?
No, signore, ma con quella 357 puntata in faccia non ne sono sicuro, mi dispiace.
Ok. Sì. Sì, buon lavoro, sergente. Non ti avevano mai puntato una pistola?
Sì, una volta.
Davvero?
Un ragazzino di 12 anni.
E com'è stato?
Ho visto giorni migliori.
Eh beh. D'accordo, allora, fin quando qui non risolviamo, sei in licenza, eh?
Se non le dispiace, resterei da queste parti finché non prendiamo contatto.
Così ti voglio, sergente.
E qui c'è il mitico panno fino,
Denzel Washington. Sergente Denzel Washington, che arriva col suo socio. Dovete sapere che in realtà Denzel Washington non passa come detective Keith Frazier un buon momento nel distretto di polizia, perché qualcuno lo ha accusato di avere distolto dei fondi e di essersi messo in tasca una bella somma, per cui c'è un'indagine da parte degli affari interni e naturalmente il suo capo gli offre questa possibilità. Lui arriva e prende in mano la negoziazione di questa vicenda.
A te, quando si parla di negoziatori, ti brilla l'occhio, gli piace un sacco, a lui è il lavoro che avresti voluto fare.
Ma lo faccio. Tu volevi fare il negoziante,
lo fai un po', ma tu non vai sui cornicioni con la gente che dice voglio un elicottero, se no mi butto di sotto, Cristo Santo!
No,
e tu vai lì e li convinci, no?
Sì,
fatto?
Sì, l'ho fatto.
No.
L'ho fatto per un giovinotto che era salito al quinto piano del mio ospedale, se l'ha messo in bilico sul cornicione dicendo se non mi fate vedere la ragazza che ho picchiato, io mi butto di sotto dal quinto piano.
E tu sei andato a parlare?
4 ore di negoziazione mentre il vigile del fuoco è saltato dalla mia parte, non dall'altra parte.
Ah, meno male.
Tu lo sai che qualsiasi donna al mondo dopo una frase così ti limona, lo sai? Capisci di avere una risorsa o non la usi?
Ciccio. Ma se tu volessi
fare... Avrei dovuto raccontarla prima.
Se posso sdrammatizzare. Se piace fare il negoziatore, apriti un negozio.
Un negozio, esatto.
È come il professor Bini.
vero, anche lui.
Lui, io salvo.
Hai le prove di questa cosa?
Ho le prove di questa cosa, ma vi dico soltanto un particolare semplice: la mia convinzione era che quel ragazzo non aveva nessunissima intenzione di suicidarsi, ma tantissime probabilità di scivolare.
Ah, porca miseria, è vero.
Per cui il risultato finale era esattamente identico.
Ma sì, non cambiava molto. Facciamo una pausa e torniamo tra poco.
CSI Milano.
Massimo Picozzi, terza parte di CSI Milano, terza parte del film, vai.
Naturalmente, stando ben lontani dal finale, vi devo dire che questo film viaggia su due registri. Uno è il racconto, naturalmente, in verticale di tutto ciò che è accaduto, interrotto da alcune scene in cui si capisce chiaro e tondo che Denzel Washington insieme al suo socio stanno interrogando uno per uno gli ostaggi per capire se qualcuno degli ostaggi, una volta liberati, era veramente l'ostaggio o era sequestratore. Per cui naturalmente fanno anche, scherzando anche un po' con questi testimoni, in realtà cerco di metterli sotto pressione, oltretutto cercando anche di capire se tu mi dimostri che sei semplicemente un ostaggio e non un criminale, dimmi se qualcuno dei tuoi compagni di sventura sembrava un criminale. E naturalmente, avendo loro mischiato le carte, avendoli travestiti, avendoli bendati, eccetera, eccetera, avendoli spostati e mescolandosi, alla fine non riescono a portare a casa assolutamente nulla.
Domanda da profano, ma nel senso un po' un'anamnesi, per usare un termine prestato dalla medicina, di una persona la puoi fare anche al volo, cioè se esce una signora spaventata che trema di 60 anni, è difficile che sia una sequestratrice. Oppure non bisogna mai fidarsi.
No, la vecchietta di 60 anni c'è anche.
La vecchietta di 60 anni di che è una signora?
Una signora di 60 anni, no, c'è una vecchietta di più, perché è uno dei personaggi chiave durante i primi momenti del film, per cui loro chiedono spogliatevi tutti per poi fargli indossare queste tute identiche alle loro, e questa signora di 70-75 anni si rifiuta.
Ok. Per cui per pudore.
Per pudore, certo, perché dice, certo, sparami pure, io che mi vergogno, eccetera, eccetera. Poi naturalmente anche lei. Però la vecchietta verrà sentita come persona informata sui fatti, cioè tu, che naturalmente non sei una sequestratrice, riesci a ricordare tra tutte queste facce di tuoi compagni di sventura se qualcuno era sospetto? Non ci riescono, ma il problema è che...
Chiedono una dei 75 anni, chiedono a tutti. Una dei 30.
Chiedono a tutti. Il problema, tra le altre cose, una delle testimoni verrà identificata come non sospettata perché ricordata e riconosciuta dagli altri per un particolare anatomico.
Quale?
La superdotazione della taglia, per cui naturalmente ci sono anche ogni tanto dei lampi di ironia o di comico.
Ma leggevo che le scene dell'interrogatorio, da una curiosità, sono quasi integralmente improvvisate. Possibile.
Non so dirvi, però tutto sommato funziona.
Certo.
La cosa, peraltro, veramente invece dirimente, che si scopre già all'inizio del film, è che questi vanno nel cavò, vedono paccate montagne di dollari, ma non è quello l'obiettivo della rapina. L'obiettivo della rapina è una cassetta di sicurezza, la numero 392, e devo dirvi, accingendoci a sentire il terzo e ultimo brano, che scena improvvisa, si è in un ufficio di un ricchissimo, arredato in maniera meravigliosa, con un personaggio, una persona anziana, rispettabile, autorevole, eccetera, eccetera, a cui viene comunicato il presidente della banca rapinata, che c'è in corso una rapina. Lui, a chi gli porta notizia, dice: ma quale delle nostre filiali? E quando sente che la filiale è quella, impallidisce, perché è evidente.
Sa che c'è qualcosa.
Sa che c'è qualcosa di ben più prezioso che non il denaro.
Probabilmente prezioso è anche arrivato lì attraverso percorsi probabilmente non proprio ortodossi.
Non proprio ortodossi,
diciamo.
A questo punto il nostro, nel pezzo che sentiremo, convoca una signora, una certa Madeleine White, che è una mediatrice internazionale, che gli hanno vivamente consigliato.
Signor Case, permetta che le spieghi come lavoro.
Prego, sarà un piacere.
Beh, lei dice di avere dei cimeli di famiglia nella sua cassetta di sicurezza. E va bene. Ma l'esperienza mi insegna che persone come lei hanno altre persone che pensano a questo genere di cose, e se quelle non possono, non chiamano me. Mi fanno chiamare. Quindi l'immediata conclusione è che dentro la cassetta ci sia qualcosa di non accessibile anche ai più fidati. È lo stesso per me. Basta dirmi che non c'è bisogno che io sappia, e non obietterò, però dirmi che c'è dentro una raccolta di figurine perché io scopra che contiene i codici di lancio di un missile nucleare, beh, diciamo che invaliderebbe il nostro accordo.
Ha finito?
Sì.
Quello che c'è nella cassetta, signorina, appartiene a me fin da prima che lei nascesse. È di grande valore, non costituisce pericolo di alcun genere per alcuno.
A parte lei. Ok. Beh, primo, ci sono uomini armati lì, quindi non garantisco, d'accordo?
D'accordo.
Molto bene. Poi, perché pensa che vogliano rubare la sua cassetta?
Non lo penso.
Perché non mi dice come vorrebbe che andasse a finire?
Preferirei che nessuno arrivasse a toccare la mia cassetta di sicurezza. Né loro, né lei, né le autorità. E prima passerà questa emergenza, più sarò felice. Soddisfatta della spiegazione?
No.
Cosa c'era nella cassetta di sicurezza? Non possiamo dirlo perché sennò...
No, possiamo anche dirlo perché siamo ben prima della metà del film.
Ok.
Siamo molto lontani.
Non dirlo, Picozzi, che già allora, una volta ci hanno poi insultato.
Siamo ben prima. Viene esplicitata questa cosa. Innanzitutto Madeline White, cioè Jodie Foster che abbiamo appena sentito.
C'è sempre Bocca Nera.
C'è sempre un momento in un film in cui arriva Jodie Foster.
Jodie Foster, la quale naturalmente che cosa fa? Va dall'amico sindaco di New York e così porta a casa un debito. Riscuote un credito e ottiene di essere portata sulla scena del crimine, di essere presentata a Denzel Washington come persona che potrebbe dare una mano e ottiene di entrare nella banca offrendo a Denzel Washington, guardi che verrà cancellata quel suo guaio con la giustizia, lei porterà a casa una promozione. Entra e parla direttamente con il capo sequestratore, cioè Clive Owen,
sì,
al quale naturalmente offre dicendo: se voi ve ne uscite, noi vi garantiamo l'immunità, uscite, vediamo la macchina, sparite, fate quello che volete e poi noi metteremo sul conto, troveremo modo di avere un paio di milioni di dollari.
Ma loro non vogliono questo.
Ma Clive Owen, e qui ci fermeremo, dice: guardi che io non sono intenzionato a rubare denaro, ma il contenuto di questa cassetta di sicurezza fa vedere un dossier che si capisce essere un dossier che risale al 1948, quindi all'indomani della seconda guerra mondiale,
certo,
e che testimonierebbe la modalità assolutamente illecita con cui il grande uomo, il fondatore,
il presidente della banca,
ha costruito la sua fortuna.
E si capisce con che cosa, no?
E si capisce se è la seconda guerra mondiale.
Io però non ho capito perché la banda vuole avere questi documenti.
Questo è il vero spoiler.
Okay.
Quindi probabilmente non sono criminali per soldi.
Assolutamente no. Ma c'è un doppio colpo.
Ho capito tutto.
Per cui ci fermeremo qui.
Sono del Mossad, sono israeliani, sono del...
Comunque no, l'unica cosa che possiamo garantire a chi andrà a rivedere questi film, sì, ve lo consigliamo, è che finisce bene.
Io non lo devo rivedere, non l'ho mai visto, quindi sono curiosissimo. No, si trova da qualche parte. Io non faccio...
Lo davano su Rete4 qualche giorno fa.
Non è vero. Va bene, grazie Massimo, sempre
molto interessante. Grazie a voi, grazie a tutti.
A
grazie.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.